Bene, siamo arrivati a questo capitolo 17. Spero che avete avuto tempo di leggerlo. È un capitolo un po' più corto, dei capitoli precedenti. E nella mia Bibbia ci sono due titoli che descrivono i due episodi che vogliamo considerare. Dal 17 fino al 7, dell'1 al 7, leggiamo riguardo l'episodio delle acque che scaturiscono da Horeb, e poi leggeremo riguardo la vittoria del popolo di Israele su gli Amalechiti, su questo popolo che appare diverse volte nella storia del popolo di Israele. Cerchiamo di entrare un po' nella scena che abbiamo davanti, e mentre pensavo all'episodio a Refidim, mi veniva in mente quello che forse succede a tutti noi, che è che abbiamo l'esperienza di quello che viene chiamato un déjà vu, il sentimento di aver già vissuto una situazione. Ti sembra in quel momento come di vivere in un film e che la stessa scena si sta ripetendo. È quella un po' la sensazione che abbiamo quando leggiamo riguardo la situazione di Israele, del popolo a Refidim. In questo episodio, dal 1 al 7, ci sono molte similitudini con la scena di Mara, se vi ricordate. Sono tutte e due, si sviluppa in un contesto desertico, questo caso nel deserto di Sin, c'è la mancanza d'acqua in tutti e due, c'è il mormorio del popolo, c'è la preghiera di Mosè, versetto 4, Mosè gridò a Dio. C'è il provvedimento di Dio dell'acqua. Però ci sono anche delle differenze molto importanti che vogliamo notare. La prima differenza tra Mara e Horeb è che questa volta l'acqua scaturisce dalla roccia dopo che Mosè lo percuote. E c'è un'altra distinzione che vogliamo notare che è molto significativo. Venite con me a Esodo 15, versetto 25, 15-25, leggiamo che in questa scena di Mara Dio li mette alla prova, li mise alla prova, vedendo se avrebbero reagito nel modo giusto o sbagliato. Stessa cosa in 16:4 e troviamo la stessa parola anche in Esodo 17, versetto 2, però con una leggera ma importante differenza. Perché in 17:2 leggiamo: allora il popolo protestò contro Mosè, dice: dacci dell'acqua da bere. E Mosè rispose loro: perché protestate contro me? Perché tentate il Signore? Anche qui vediamo che c'è una tentazione che avviene, però chi subisce la tentazione e chi crea la tentazione è diverso. Vogliamo considerare la natura e il contesto di questa tentazione e poi considerare la via migliore, e questo sarà il contenuto dal 8 fino al 16. Questo è ciò che collega i due episodi a Refidim, tutti e due. Sono collegati dal approccio sbagliato di Israele, che Mosè descrive come mettere alla prova Dio, cioè mettere in dubbio le sue promesse. Nonostante abbia già detto quello che avrebbe fatto, avrebbe già dimostrato la sua capacità, Questo è l'approccio sbagliato. E invece la via migliore, l'esempio da imitare, è quello di mostrato da Mosè, quando lui si fida di Dio. E questo risulta nella benedizione. Ora vogliamo immetterci nel loro contesto, seguiamo il loro percorso. Se avete ancora davanti a voi la mappa che ho messo su la chat, potete seguire un po' il deserto di Sin che vediamo sulla cartina a sinistra. Loro scendono verso la costa e arrivano a un posto chiamato Refidim. Si accampò a Refidim, versetto 1. È interessante ciò che dicono le persone che sono state nel posto, e questo che dice questo viaggiatore rende bene l'idea. Dice: nella regione del sud-ovest c'è un monte chiamato Shomer che parte dalla catena di montagne di cui fa parte anche Sinai e anche Horeb. Questo viaggiatore dice: la sua superficie è spoglia. E le rocce appuntite sono bagnate dal sole, tutta la vegetazione è disseccata e la visione presentata agli occhi è la desolazione più tremenda e la sterilità più assoluta. Questa è la terra in cui niente si può seminare, la terra di deserto e di fossi, terra di siccità e dell'ombra della morte, la terra attraverso il quale nessun uomo passava e dove nessuno ci vive. Questa è la zona in cui si addentrano gli israeliti. Un altro viaggiatore, parlando di quest'area, dice che in uno spazio di 500 chilometri quadri nel deserto trovò soltanto quattro sorgenti d'acqua. C'è poca acqua in questa area. E infatti, nel versetto 1, si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere. Ovviamente echeggiano le parole di Mara, però ancora una volta vogliamo pensare a questo popolo, questo posto desolato. Stanno camminando, camminando, e ad un tratto si ferma la compagnia. Forse sono passati 3 giorni da quando hanno lasciato la costa per entrare più all'interno della penisola di Sinai, sono esausti. Pensa alle famiglie che camminano con piccoli a destra e a sinistra, sono esausti e forse sono come alcune famiglie, sicuramente nessuna delle nostre, che sono sul bordo dell'implosione. Forse era una situazione simile a quella che ha vissuto una teorica famiglia, ipoteticamente, che tornando dall'America era stato in viaggio per 24 ore. Immaginiamo teoricamente questa famiglia che non ha potuto dormire sull'aereo e il ritorno a casa è un delirio. Papà, immaginiamo, tutto teorico ovviamente, poteva aver detto: cerchiamo solo di arrivarci, pensando che con arrivo sarebbe trovato il ristoro necessario. Questo è quello che si dicevano le famiglie e il popolo di Israele. Dobbiamo solo arrivare a Refidim. Poi arrivano e che succede a tutte le loro speranze? Cadute a terra. Di nuovo, che grande delusione! Non c'è acqua da bere. Questa è la vita, non è vero? Costantemente siamo in questo ciclo di circostanze avverse, di deserti. Costantemente aspettiamo una soluzione e costantemente la soluzione non arriva. Costantemente ci viene posta la situazione, come reagiremo? Metteremo Dio alla prova col nostro atteggiamento, la nostra mancanza di fiducia, o ci fideremo di Lui? Versetto 2, vediamo come risponde il popolo. Come nelle altre volte, sia a Mara, sia nell'episodio della manna, il popolo esprime il proprio malessere, insoddisfazione. Prima dicono: dacci dell'acqua da bere a Mosè. Poi Mosè chiama questo loro modo protestare, dice che stanno tentando Dio, e poi, versetto 3, viene descritto come mormorare. Avevano già mormorato prima, se ci ricordiamo, è la parola chiave di capitolo 15 e 16, soprattutto in 16 la parola mormorio viene ripetuta quattro volte in due versetti, in 16, 7 e 8, mormorio. Però è la prima volta che si parla di protestare contro Dio. La protesta è un vero affronto a Dio. Se vuoi provocare Dio, Mosè dice, innalzati come il suo critico. Questo per Dio. Grande provocazione. L'idea di protestare viene fuori chiaramente dalla storia. La stessa parola che usa Giobbe, o Dio usa in relazione a Giobbe, quando Dio dice a Giobbe il censore, o potremmo chiamare il criticone dell'Onnipotente, vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio, colui che critica Dio, ha una risposta a tutto questo? Questa è l'idea del censore, della persona che protesta. Censore, chi protesta, è colui che trova sempre qualcosa che non va. Versetto 3 ci dice un po' il contenuto della loro critica. Odiano il fatto che Dio li ha fatto uscire dall'Egitto. Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto? Odiamo che ci hai fatto uscire, odiamo il modo in cui ci hai fatto uscire. E la ragione che collegano a Mosè e a Dio è che c'è cattiveria in fondo. Tu ci hai portato, dice, per far morire noi, figli e il nostro bestiame. Sei cattivo, è quello che stanno dicendo. Mettono in dubbio Dio, la sua bontà. Mosè gli ricorda che la loro protesta, che all'inizio è contro Dio, allo stesso modo che la tentazione non è verso di lui tanto, ma è verso di Dio. Il loro protestare, criticare i modi di Dio, il loro mettere in dubbio la capacità di Dio e la bontà di Dio non è contro di lui, Mosè, ma è contro Dio. Pensiamo un attimino a quest'altro fatto, ed è che non è vero che c'è un tipo di escalation dal mormorare al protestare. Mormorare descrive i primi movimenti dell'insoddisfazione. Il mormorio descrive una forma più subdola di scontentezza. L'insoddisfazione che si manifesta nel mormorio si comunica con accenni e allusioni. Infatti, nell'episodio di Mara non sappiamo quali parole hanno usato per esprimere il loro mormorare. Mormorare contro la provvidenza di Dio sembra di essere il primo passo che poi porta alla protesta aperta. La protesta del popolo porta Mosè addirittura in versetto 4 al fatto che potrebbe essere lapidato. C'è una seria escalation dal mormorare, scontentezza, al voler togliere di mezzo Mosè completamente. Dobbiamo fermarci per considerare il fatto che tutti siamo vulnerabili al mormorio. E se non siamo attenti, questo mormorio, questa insoddisfazione subdola, piano piano darà passo a delle proteste e delle critiche aperte che forse non ci rendiamo conto, però che se sono contro la provvidenza di Dio, potrebbero essere una provocazione a Lui, come il popolo tenta Dio. Infatti, Mosè chiama questo loro modo, questa loro condotta di protesta, di critica, lo chiama tentare. E infatti la parola massa, massa meribah, massa è tentazione, meribah è protesta. Ora, in cosa consiste la tentazione alla quale hanno riversato verso di Dio? Mosè non lascia dubbi, nella ultima frase dice, in versetto 7, avevano tentato il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questo è il riassunto di quello in cui consisteva la tentazione, la provocazione a Dio. La tentazione consiste nel mettere in dubbio le promesse e la bontà di Dio. Dove è Dio? Dove è Dio? E la gravità di questo dubitare è accentuato, peggiorato, dal fatto che già 3 volte, da quando sono usciti dall'Egitto, Dio li ha visitato con delle provvisioni miracolose. Mara, acqua diventata risanata, manna e le quaglie. Dio si è già dimostrato in modo miracoloso, e nonostante questo continuano a chiedersi: questo Dio che tanto parla con delle promesse così belle, farà la differenza nella mia vita, sì o no? Che provocazione! Dio aveva già dimostrato la sua natura e la sua potenza. Dio è molto paziente col suo popolo, però la loro incredulità e il loro mettere in dubbio la sua parola e il suo carattere, Mosè lo chiama a mettere Dio alla prova, mettere Dio alla dura prova. E questo è l'inizio più chiaro dal fatto che non sarà facile portare a termine il progetto di Dio di portare il popolo nella terra promessa. Sono i primi segni che sarà un popolo non facile da guidare, ma un popolo del collo duro. Infatti, un episodio che dimostra quanto Dio è provocato e quanto Dio è sull'orlo di abbandonarli, è visto in Esodo 33:3, quando Dio dice: io non salirò in mezzo a te perché sei un popolo del collo duro e potrei sterminarti lungo il cammino. Talmente mi provoca questo popolo con la loro incredulità e loro mettere in dubbio me, che quasi quasi sono tentato a sterminarli. Non sarà un popolo facile da guidare. Dio dice: vi ho risanato le acque da Mara, vi ho mandato quaglie, vi ho mandato manna, e siamo solo nel primo mese di una cosa che durerà 40 anni in più, considerando tutta la storia. Qual è la lezione di Massa e Meribah, tentazione e contesa? La lezione di questo luogo a Refidim è questo. Perché, cari fratelli e sorelle, dubitiamo di Dio dopo le infinite volte che si è dimostrato fedele? Perché continuiamo a dubitare di Lui dopo tante volte che è venuto e nel nostro aiuto quando eravamo nelle strette più serie? Ti ricordi quando Dio è intervenuto Quante volte pensavi che le cose sarebbero andate in un modo tragico e invece Dio ha aggiustato tutto? Vero che questa è stata una grande tentazione di Dio? Però voglio che notiamo un'altra cosa in versetto 6. Nonostante la critica, nonostante il dubbio alle quali hanno assoggettato Dio, la sua onestà, hanno messo in dubbio la sua onestà, hanno messo in dubbio la sua bontà. Cosa fa? Lui dice: verrò incontro al popolo e gli darò ciò di cui hanno bisogno. Versetto 6. Ecco, io starò là davanti a te sulla roccia che è in Oreb, tu colpirai la roccia e ne scaturirà dell'acqua e il popolo verrà. Che grande Dio, che Dio buono, che Dio amorevole per il suo popolo. Dio è lento all'ira, ricco di bontà. E nonostante in questo momento è provocato, lui viene incontro al popolo, dà da bere. Non so se hai mai letto quel versetto in 5:1 dove dice: siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli di Lui amati. Imitatori di Dio. Sicuramente qui abbiamo un esempio di come dobbiamo essere imitatori di Dio. Quando vieni criticato, quando vieni messo in dubbio, quando la tua onestà o la tua bontà viene messo in dubbio, imita Dio in questo. Presentati e benedici. Dio sa quello che hai provato. Sa esattamente cosa si sente all'essere messo in dubbio. Conosce la sensazione di essere provocato e di forse voler rispondere in un modo, forse con severità, invece scegliere di rispondere con amore. Dio sa quella sensazione che si sente: perché dubitano di me? Perché non mi vogliono capire? Perché non vogliono ve vedere che sono dalla loro parte? Lui ci comprende. Questo ci deve incoraggiare a sapere che Lui è nostro figlio, può simpatizzare con noi. Così Mosè prende gli anziani, davanti agli anziani fa questo nuovo miracolo. C'è il bastone di Aronne, simbolizza il dominio di Dio, se ci ricordiamo sugli elementi della natura, col bastone ha trasformato il Nilo. E anche non solo dominio sugli elementi della natura, ma simboleggia anche la provvidenza di Dio, di provvedere il bisogno del suo popolo. Avevano messo in dubbio se Dio era o meno in mezzo a loro, e così Dio si dimostra ancora una volta che lo è. C'è una scena parallela che forse vale la pena di considerare. Questo è all'inizio del percorso del popolo nel deserto, però c'è un altro episodio simile in Numeri 28. E nell'episodio alla fine della carriera di Mosè, non sono a Oreb, ma sono a di nuovo Meribah. Mosè alla fine della sua vita ce l'ha quasi fatta. Però Mosè, anche 40, dopo 40 anni, non segue le indicazioni di Dio, non si fida completamente di Dio e perde la sua ricompensa. Leggiamo insieme Numeri 20, venite con me a vedere Numeri 20, perché è l'episodio col quale è collegato questo episodio a Oreb. E vogliamo leggere versetto 7 all'8, dove c'è un altro episodio dove manca l'acqua, E il Signore disse a Mosè, numeri 27, prendi il bastone tuo e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Tu farai sgorgare per loro acqua dalla roccia, darai da bere alla comunità e il suo bestiame. Versetto 9. Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come gli aveva comandato. Poi versetto 11, e Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte e riuscì dell'acqua. Sarebbe interessante considerare più in profondità cosa ha motivato Mosè a agire in questo modo, già alla fine della sua vita. Pensate a tutte le prove che aveva superato Mosè, ma in quell'ultimo momento disubbidisce, dove Dio gli dice di parlare, lui percuote. Quello che è una lezione parallela a quello che stiamo vedendo oggi è che non possiamo adagiarci. Possono passare degli anni, possono passare tante esperienze, ma per Mosè erano 40 anni e lui disubbidì. Così impariamo l'importanza di fidarci di Dio. Vediamo che il popolo non lo fa. Dio è misericordioso, Dio è fedele, però sicuramente un'illustrazione di come dobbiamo evitare di comportarci in confronto nei confronti di Dio. Passiamo poi dal versetto 8 al versetto 15 a un esempio positivo. Siamo sempre a Refidim, è una situazione di nuovo drammatica, questa volta a ragione di una minaccia diversa. La vita del popolo è di nuovo in pericolo, questa volta da un popolo nemico che si chiama Amalek. Questo è quello che dice un autore, che potrebbe essere la causa dell'attacco di Amalek a Refidim. Refidim era l'inizio di una valle che in fondo alla valle aveva delle sorgenti d'acqua, e queste sorgenti erano sotto il controllo degli Amalekiti. Gli Amalekiti, tale come fanno i beduini ancora oggi, si erano radunati intorno ai loro pozzi e palme, aspettando il momento per attaccare il nemico che si avvicinava esausto. Lo stesso autore dice sicuramente, mentre la parte davanti del popolo osservava il miracolo dell'acqua della roccia, è in quel momento che gli Amalekiti vennero addosso alla parte di dietro della compagnia. Infatti Deuteronomio 25,17 dà quest'idea, quando già passati diversi anni, Dio dice: ricordati di quel che ti fece Amalek durante il viaggio, quando uscisti dall'Egitto, egli ti attaccò per via, piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi, quando eri già stanco e sfinito, non ebbe alcun timor di Dio. C'è Amalek, gli sta venendo incontro, e vediamo in Mosè il giusto atteggiamento, il giusto modo di rispondere a una grande prova. Questa preghiera di Mosè, meravigliosa, in cui dimostra il suo essere instancabile e perseverante. Questo è come noi dobbiamo rispondere alle prove che ci arrivano. Giusto una parentesi, è la prima volta che leggiamo uno dei temi spinosi dell'Antico Testamento, quando versetto 14 leggiamo che Dio vuole cancellare interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Questo ci porta di fronte per la prima volta a quello che sarà molto tipico, soprattutto nel libro di Giosuè, di questo giudizio di Dio sui popoli pagani. Ci porta delle domande, ma perché dovevano essere puniti i popoli pagani? La risposta è a ragione del loro peccato. Non si può mettere nella categoria di genocidio, né ha ragione di razza o di etnia. I popoli pagani sarebbero l'oggetto del giudizio diretto di Dio, in questo caso non attraverso gli elementi della natura, ma attraverso lo strumento del popolo di Israele. E la ragione per cui Amalek fu distrutto lo vediamo in versetto 16. Era orgoglio, una mano alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek. Dio li punisce. E l'immagine della mano alzata è molto forte per rendere l'idea è questo popolo che faceva il dito medio a Dio. Pensa, alzava la mano e con orgoglio peccavano, resistevano ad inginocchiarsi davanti a Dio. Questo non significa che Dio agisce ancora così oggi. È vero che lui può scegliere di punire un popolo con un altro anche oggi, se lui vuole giudicare un popolo, portare la guerra e usare un popolo per punire l'altro, nella sua provvidenza lo può fare. Però non esiste più un popolo oggi che, come Israele, ha ricevuto una commissione diretta di Dio per essere uno strumento di giudizio nelle sue mani. Però Dio ha scelto di giudicare questo popolo pagano come gli altri popoli nella terra promessa attraverso il popolo di Israele. Torniamo al nostro concetto centrale, che è che dubitare di Dio equivale a metterlo alla prova, provocarlo. E questo lo dobbiamo evitare. Però come risponde Mosè, ci illustra come dobbiamo rispondere anche noi. Come risponde lui alla situazione drammatica? Leggiamo che lui prende Giosuè la prima volta che viene menzionato e gli dice che lui deve scendere per combattere, che Mosè doveva, salirebbe sulla vetta del colle, versetto 10, che lui pregherebbe, intercederebbe per avere la risposta da parte di Dio. Di nuovo il bastone è sottolineato, il bastone equivale alla presenza di Dio e alla prontezza di agire a favore del suo popolo. Ed è interessante che Dio sceglie questo bastone per in qualche modo incentrare il suo esserci, se vogliamo. E cosa si fa col bastone? Col bastone è uno strumento sul quale ci si appoggia. Uno preme con il peso del suo corpo per avere una fonte di stabilità. E anche su Dio è necessario appoggiarci, senza dubitare, che equivale a tentare, ma appoggiarci. E dall'11 al 13 riceviamo qualche insegnamento diretto su come agire di fronte alle situazioni drammatiche. Prima di tutto dobbiamo appoggiarci su Dio e vedremo come Lui combatte contro i nostri nemici. Questo fa Mosè. Si appoggia su Dio, ha il bastone in mano. La seconda cosa è che la nostra benedizione è direttamente relazionata al nostro appoggiarci o affidarci a Dio o meno. Leggiamo che Mosè, quando teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek. La benedizione è direttamente relazionata al nostro appoggiarci su Dio, alzare le mani, e se le abbassiamo, se abbassiamo le braccia, risulterà nell'opposto. L'altra cosa che viene fuori da Mosè è l'importanza di non pensare di poter farcela da soli. Mosè ha Aaron e ha Hur che li tengono le mani alzate, li aiutano a perseverare nella preghiera, lo aiutano a non mollare. E dobbiamo chiederci se Anche noi abbiamo dei Kur o degli Aronne che ci aiutano a appoggiarci su Dio e a così perseverare nel nostro fidarci di Lui. E l'ultima cosa che vediamo è che non dobbiamo arrenderci. Nel credere, nel appoggiarci su Dio, dice che così rimasero ferme fino al tramonto del sole. Così Giosuè sconfisse, fermi fino al tramonto del sole. Queste sono le lezioni che vengono fuori dal modo in cui Mosè affronta una situazione drammatica. Così anche noi vogliamo essere incoraggiati a non arrenderci, a circondarci da persone che ci tengono le mani alzate, per poter vedere la benedizione di Dio nelle nostre vite. L'episodio finisce con la costruzione di un altare. È il primo altare che viene costruito nel libro di Esodo, è il primo altare in molti, molti anni, a meno che venga descritto nelle scritture. L'altare equivale all'adorazione. Questo caratterizza l'approccio di Mosè quando vede l'intervento di Dio. Poi leggiamo che lo chiama, che cosa? Il Signore, la mia bandiera. La bandiera rappresenta quello con cui tu entri nella guerra, nella battaglia, dimostra ciò in cui ti fidi. Alcune bandiere hanno un cavallo, alcune bandiere hanno un drago volante. Mosè dice che la mia bandiera è Dio. Ciò in cui io ripongo la mia piena dipendenza è Dio. Che esempio, Mosè, che grande leader per questo popolo, che mostra la via, mostra il modo in cui bisogna affrontare le situazioni drammatiche e poi agire quando Dio ha intervenuto, adorando e dichiarando la piena dipendenza. Così vogliamo essere istruiti anche attraverso questi due episodi, un esempio negativo. Non vogliamo protestare contro di Dio, non vogliamo criticare i suoi modi, non vogliamo metterlo alla prova provocandolo, ma vogliamo esercitare la fede perseverante per ricevere la sua benedizione poi. Ringraziarlo. Che questo sia il nostro modo di vivere anche questa settimana. Ci si presenteranno delle situazioni difficili, drammatiche. Vegliamo su di noi per imitare Mosè in questo suo modo di fare. Che Dio ci aiuti. Grazie dell'ascolto. Vi auguro un buon resto di settimana. E ci vediamo prossimamente.